Prima Camillo Venezio versò da bere e l'altro continuò il discorso interrotto. A Yolanda la signora Amalia ha raccontato un sacco di cose, ma sempre in modo confuso, saltando un po' di qua e un po' di là. Ci ha contato del marito morto che da vivo faceva il panettiere, della casa di Porta Palazzo caduto giù con le bombe e poi ha raccontato dei figli. Mi diceva che il problema è proprio quello dei figli, vero? Del figlio, precisò Botto, calcando bene sulla O finale. Quello sbagliato. Lo sguardo di Camillo si fece interrogativo. Alla portinaia, la signora Bauducco ha raccontato che lei ci ha due figli, Italo e Fiorenzo. Italo è un pezzo di pane, ha studiato da ragioniere ed è sempre disponibile, garbato. L'altro, Fiorenzo, da bambino era un disbela e crescendo era diventato uno che faceva dentro e fuori dalle nuove. Una volta per furto, l'altra volta per rissa, resistenza pubblico ufficiale, alla fine sembra che sia finito dentro perché faceva il garga. Sfruttamento della prostituzione. Sì, appunto, il gargagnano. Proprio un bel soggetto. È lui il figlio sbagliato? Sì, e pensare che l'aveva creduto morto. Una volta, i primi tempi che abitava qui, alla Yolanda ci aveva detto che i suoi figli erano partiti tutti e due per la campagna di Russia, ma che uno solo era tornato. Fiorenzo, quello cattivo. No, l'altro, Italo, quello giudizioso. Camillo scosse il capo confuso. Adesso mi spiego meglio, fece Botto. Il figlio buono, Italo, è riuscito a portare la pelle a casa, ma appena tornato è ripartito per la Francia perché ha trovato un lavoro lì, a Parigi. Fiorenzo, invece, era dato per disperso. Poi, di punto in bianco, 3 mesi fa, la mamma se lo vede arrivare, che quasi non ci credeva. C'ero anch'io quel giorno e le assicuro che è stata una scena da piangere. Lei che diceva, Italo, non lavori più in Francia. E lui che gli rispondeva, ma no mamma, non sono Italo, sono Fiorenzo, sono tornato dalla Russia, e si abbracciavano. E Amalia che insisteva, ma Fiorenzo è morto, ma no madre che son vivo, sono stato in prigionia, ma son vivo. E la stringeva, la baciava, una cosa che è fin difficile da contare. Allora, sto Fiorenzo non è poi così cattivo come sembra. Anche noi ci siamo lasciati ingannare, noi della casa intendo. Ma dopo 3 giorni che era arrivato, ha cominciato a tornare a casa ubriaco tutte le notti e i baci della mamma sono diventati parole grosse e ho paura anche sganassoni. Picchia la madre. Credo di sì. Di sicuro la insulta e le chiede continuamente soldi perché le urla si sentono fin dal cortile. E voi non avete provato a dirgli qualcosa? E questo il punto. Una sera, mentre usciva per andare all'osteria o in giro con le donnacce, l'ho fermato in cortile e gli ho chiesto se non si vergognava di far soffrire così la sua povera madre. E lui? Lui mi ha dato uno spintone che momenti finisco per terra. Poi ha tirato fuori dalla tasca il coltello, me lo ha fatto vedere e mi ha detto che se non mi faccio gli affari miei, ci pensa lui a farmi star zitto. È per questo che mi son permesso di disturbarla, perché nel caseggiato abbiamo tutti paura di quello lì. È un balordo, ha ancora la barbaccia lunga, i capelli arruffati, come quando è arrivato. Dorme tutto il giorno, poi al pomeriggio si sveglia, maltratta la madre ed esce. E se qualcuno lo incontra per le scale, fa bene a squincinarsi contro il muro, che quello lì è ancora capace a sbatterlo giù dai gradini, magari prenderlo a calci. E perché non chiamate la polizia? Una volta abbiamo sentito la signora Bauducco che gridava «Basta Fiorenzo, lasciami stare che son vecchia, non ne ho più di soldi, lasciami stare!» Allora io e Monticone, quello del secondo piano, siamo andati al commissariato. Ma quando siamo tornati con le guardie, Fiorenzo era già uscito e le guardie si sono anche arrabbiate con noi che li abbiamo fatti correre per niente. «Quando è che si decide a mettere il telefono, Botto? Ormai le ditte ce l'han tutte!» Non è per risparmiare che poi c'è sempre qualcuno che ti disturba. Io, quando lavoro, devo sentire solo il rumore dei miei motori. Camillo versò ancora un po' di nebbiolo e poi chiese. E io cosa dovrei fare? Non so, magari sbatterlo fuori con la scusa che il contratto di affitto è intestato a sua madre e lui non può star lì. Figuriamoci. Prima cosa, è ben difficile sostenere che un figlio non può abitare in casa della madre. Anche se è grande. Se lei che lo sbatte fuori è un conto, ma il padrone di casa può mica farlo. E poi si rende conto di quello che stiamo vivendo? Con tutte le case che sono andate giù, la coabitazione è all'ordine del giorno. Ci sono alloggi che ospitano 2 o 3 famiglie. Senza contare che Fiorenzo è un reduce, di mandarlo via non se ne parla. Ci fu un attimo di silenzio. Camillo lesse sul volto dell'amico la delusione e si mise a pensare. Che cosa ci si attendeva da lui? Che riportasse l'ordine nel caseggiato come un padre di famiglia riporta l'armonia tra i figli litigiosi? Perché avrebbe dovuto toccare proprio a lui il ruolo del castigamatti? All'improvviso gli balenò alla mente un'idea che non aveva mai preso in considerazione. Non era solo il padrone di casa, non era solo il banchiere, non doveva solo riscuotere affitti e gestire risparmi. In quell'Italia distrutta il suo compito era anche quello di ridare fiducia, di andare oltre. Giulio Botto aveva avuto fiducia in lui, non poteva deluderlo.